procedi all'appello. Buonasera, si procede con l'appello.
Lazzareschi.
Presente.
Brogi.
Presente.
Dainelli.
Presente.
Tommasini.
Presente.
Montagnani.
Presente.
Stefanini.
Presente.
Gronchi.
Presente.
Volpi Laura.
Presente.
Voilà. Nassar.
Presente.
Favilli.
Presente.
Onnis.
Presente.
Montanelli. Presente. Chiara Gronchi, assessore esterno. Presente.
Buonasera, vista la presenza del numero legale, anzi della totalità del Consiglio, si parte col primo punto all'ordine del giorno, che è l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019, esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri comunali, articolo 41 e 55 del Decreto Testo Unico del 267 del 2000. Ovviamente per quanto riguarda gli uffici nessun rilievo è stato rilevato per quanto riguarda eventuali illegibilità di consiglieri, però ovviamente se qualcuno anche qui dei consiglieri stessi è in grado di apportare qualche notizia ovviamente la esamineremo, altrimenti si prende atto che non ci sono condizioni di eleggibilità e quindi ovviamente il Consiglio...
Una mozione d'ordine. A norma del regolamento è il consigliere con più voti a presiedere l'assemblea di insediamento del Consiglio, quindi il consigliere Lazzareschi, se non mi sbaglio.
È il sindaco.
Penso che tu ti sbagli.
È il sindaco. Presidente del Consiglio è il sindaco.
Presidenza della prima adunanza, articolo 3 del regolamento comunale per l'adunanza. La prima adunanza dopo l'elezione è presieduta dal consigliere più anziano fra i presenti. È il consigliere più anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di voti o a parità di voti il maggiore di età.
Per i consigli sopra 15.000 abitanti.
No, è il nostro regolamento del Consiglio Comunale.
No, è superato dalla legge, dalla nuova legge.
Regolamenti sono vecchi. È il sindaco che presiede.
Che si mette all'aria.
Quindi allora se ci sono interventi sul primo punto, sulla eleggibilità di consiglieri, chi prende la parola? Se non ci sono interventi metto in votazione, quindi si approva la eleggibilità di tutti i consiglieri comunali. Chi è favorevole? Ovviamente l'unanimità, l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Perfetto. Quindi il punto 2 è giuramento del sindaco. Il sottoscritto Mascelloni Renzo, proclamato sindaco del Comune di Peccioli alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 267 del 2000, davanti a questo onorevole consiglio, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Ovviamente il primo Consiglio Comunale ha due o tre obblighi fondamentali. Una, come avete visto, è quindi la verifica della eleggibilità, giuramento del sindaco e poi successivamente l'elezione dei componenti della commissione elettorale. E al terzo punto, che è quello che facciamo oggi, sono le comunicazioni da parte del sindaco dell'avvenuta nomina dei componenti della giunta comunale e presentazione delle linee di programma relative alle azioni da progetti da realizzare nel corso del mandato, articolo 46 e 47 del testo unico 267 del 2000. Quindi a questo punto, ovviamente, quando si arriva in queste situazioni con l'elezione diretta del sindaco, noi alleghiamo sempre un progetto di programma insieme alle candidature. È ovvio che nel primo consiglio comunale c'è una sorta di contratto che si va a mettere in atto e a mettere su carta, che poi in qualche modo è un elemento di fondo sul quale si regge l'attività amministrativa nei prossimi 5 anni. Io credo che primo atto del Consiglio, con indicazioni programmatiche, penso che sia importante intanto, cioè, che si apra una buona legislatura, che sia ovviamente importante per tutti i cittadini. Mi auguro anche un buon clima all'interno del Consiglio Comunale e di quella della comunità. Comunque oggi parte un nuovo percorso. Io penso che come prima considerazione si possa anche fare una verifica di ciò che è successo brevemente anche in campagna elettorale e dire con una qualche fondatezza che Peccio di Futura, che da tanti anni in questo comune ha un ruolo importante, ha dimostrato non solo di vincere ma avere vitalità, di poter andare avanti e di sfondare anche là dove si pensava che non potesse sfondare, confermando questa amministrazione, confermando la mia candidatura a sindaco. Penso che qui ci sia un tema di fondo che sicuramente mi sta molto a cuore e che penso di doversi sottolineare. È che in un momento come questo, di grande scomposizione anche della politica, noi ci siamo sempre contraddistinti in questi anni, sempre per una visione progettuale. E la cosa importante è anche in un momento in cui sembra che l'unico modo per affrontare le elezioni sia anche a livello nazionale, in tanti livelli, sia quello di andare dietro gli umori, senza porsi un problema di quale programma portare avanti e poi avere difficoltà a gestire e a governare gli umori, noi abbiamo sempre scelto, io questo l'ho sempre fatto e anche in questa campagna elettorale, una visione progettuale. Abbiamo proposto un'idea di governo, un'idea di sviluppo di questo comune e su questo progetto ancora una volta i cittadini hanno scelto non tanto le cose che apparentemente sembravano più accattivanti, ma un'idea progettuale che alla lunga sicuramente è quella che paga di più, quella che convince di più. Io penso che noi possiamo dire tranquillamente che il nostro programma è fondato sulla continuità. Una continuità che ha due punti di riferimento, anche se tra questi ovviamente complementari. Una continuità culturale, la rivendico, perché anche per motivi di chiarezza, è una scelta fatta sicuramente negli anni 90, che gioca intorno all'idea di avere un impianto di smaltimento rifiuti e intorno a questo creare valore e creare sviluppo. Questo mi sembra l'elemento di grande continuità e devo dire una continuità che mi pare oramai accettata da chiunque, perché anche chi si candida, chi si è candidato in un'altra versione dicendo di avere altri programmi, sostanzialmente questo elemento di fondo è un dato acquisito. Quindi culturalmente c'è una continuità che rivendichiamo, ma questa continuità è diventata un elemento comune piuttosto forte. E tutto nasceva ovviamente sulla nascita della Belvedere, su una corretta gestione ambientale rispetto all'ambiente, su un contributo alla legalità attraverso la gestione dell'impianto, perché sappiamo nei rifiuti quanta illegalità c'è, una garanzia per la gestione del sistema dei rifiuti in Toscana, creazione di posti di lavoro, creazione di risorse economiche per dare una manforte allo sviluppo di tipo economico, culturale e sociale. E c'è una continuità amministrativa, ovviamente negli ultimi 5 anni, ben precisa, e intanto è vero che anche durante la campagna elettorale cosa abbiamo messo in evidenza questo aspetto, che c'era una serie di cose progettate, programmate, e che questo in qualche modo si trattava semplicemente di continuare in questo percorso. Quindi devo dire che, senza farla tanto lunga, ma negli ultimi 5 anni si è rafforzato e ripresa un'idea progettuale che è radicata ormai negli anni, ma che ha avuto sicuramente un forte sviluppo, e questo forte sviluppo con questa nuova legislatura porterà risultati importanti. Quindi concluderemo quelle cose che abbiamo messo in campo e altre partiranno e ci troveremo alla fine con una realtà completamente diversa. Ovviamente, come avete visto, noi abbiamo fatto un elenco di quei programmi che sono in parte approvati, in parte in corso, in parte progettati, in parte in qualche modo in via di progettazione e che quindi danno questo senso di continuità. Quindi quell'elemento che aveva fatto girare come sintesi di attività amministrativa con quella famoso rosone, quindi dava questa idea da un punto centrale fino ad arrivare poi alle cose che in termini più reali avremmo fatto, quindi che avevamo il senso di un progetto, perché a questo elemento, il senso di una progettualità, è quello che c'è sempre in qualche modo premuto mettere in campo. Punto centrale di tutta questa realtà è sicuramente quello che oramai è definito il sistema Peccioli. Cos'è il sistema Peccioli? Credo che sia chiaro a tutti, chiarissimo, anche qui quello che in primo momento sembrava una parola sgraziata, poi è diventato un dato comune acquisito. Si tratta ovviamente di una realtà fondata sul comune, come realtà istituzionale, la Belvedere, realtà industriale, con quelle caratteristiche che ovviamente conoscete, partecipazione popolare, azionato popolare diffuso, e la fondazione retta, costituita da Belvedere e da Comune, che produce attività culturali importanti. Quindi dall'integrazione di queste tre realtà, dalla direzione che è in testa in qualche modo al Comune, la produzione di valore di attività lavorativa e di posti di lavoro della Belvedere e ovviamente la produzione culturale da parte della fondazione. Produzione culturale peraltro che, come dire, è diffusa in questo comune. Io chi ieri sera ha potuto e ha voluto partecipare a quella credo unica serata che abbiamo avuto in discarica a chiusura del Festival d'Era si è reso conto di quanto abbiamo elementi di unicità. Ieri sera è successa una cosa, a mio avviso, decisamente interessante. Non si è trattato di prendere uno spettacolo, proporlo e metterlo lì già costruito. Si è trattato di una attività centrata su Festival d'Era. Festival d'Era è un festival prodotto dalla realtà locale, in modo particolare da Peccioli e Ponte d'Era. C'è la produzione di testi originale, c'è la produzione musicale originale, ci sono ovviamente degli artisti di grande fama. Ieri sera è toccato a Zingaretti parlare ovviamente un trafficante di bambini, di organi, cose varie, un tema molto drammatico, declinato in un contesto unico, con una regia unica fatta per l'occasione. E quindi, cioè, quello che potremmo definire poi semplicemente quindi, un evento, punto e basta. E questo è un portato di diverse cose, anche quella è cultura a tutto tondo, è cultura che incide e che lascia ovviamente un segno importante. Oggi siamo in grado anche di fare queste cose, quindi c'è un sistema che quando lavora nel suo insieme lavora e anche l'attività, l'organizzazione che ieri sera in modo particolare la Belvedere ha espresso in questo percorso fa parte di quella cultura, fa parte di quella realizzazione, fa parte di una performance che come è unica nel suo genere, quindi è istantanea, è quella cosa lì, la puoi vedere lì ieri sera in quel contesto, quindi è uno spettacolo che puoi rivedere e rivedere. Quindi questo è un elemento di grande valore. Ovviamente l'altro aspetto che noi abbiamo quando parliamo di attività amministrativa, ci sono come dire anche qui due elementi che vanno presi in considerazione, e ovviamente ci sono due scenari, c'è la parte che riguarda in maniera più stretta il comune e c'è la parte che riguarda quindi il rapporto col territorio. E voi sapete benissimo che quanto sia importante questa vicenda, quanto sia importante le cose che facciamo dentro il nostro territorio, ma non sappiamo, e ci tornerò dopo, quanto sia anche rilevante ciò che possiamo fare nel territorio, perché se noi fossimo anche chiusi qui in una realtà interessantissima, ma usciti da questi troviamo il deserto, sarebbe una cosa abbastanza triste. E Festival d'Era è un esempio, Festival d'Era viene fatto insieme al Comune di Ponte d'Era e quest'anno anche di Ponsacco. Il programma noi abbiamo definito in campagna elettorale con un po' di ambizione, un po' anche di forzatura, ma per dare il segno, cioè un programma all'altezza del campanile. Noi siamo partiti dicendo, guardate che nel 1885 i nostri antenati hanno avuto un grande coraggio, ovviamente ineguagliabile, irraggiungibile, perché fare un campanile come quello che abbiamo fatto a Peccioli sulla Torre Campanaria nel 1885, una comunità che si tassa per 50 anni, ovviamente in condizioni economiche completamente diverse da quelle di oggi, era un fatto come dire, enorme, fatto di un grande orgoglio, di una grande quindi, volontà di questi nostri concittadini. Noi abbiamo detto, beh, tentiamo oggi, che siamo in una situazione importante, quindi di alzare il livello della programmazione e dire proviamo a alzare la programmazione a livello del campanile. È ovvio che non ci arriveremo mai, sono obiettivi irraggiungibili, però alziamo il livello, alziamo la scommessa. È quello che ovviamente vogliamo fare con questo programma, che è un elemento di continuità, ma oltretutto quindi di rilancio. Se sono in qualche modo tutta l'attività amministrativa si regge su sei assi di fondo: potenziamento dell'attività dei belvedere, recupero dei centri storici, investimenti in attività sociali, attività culturali e formative, potenziamento e sviluppo turistico, mobilità interna ed esterna, ecco l'altro tema che poi va collegato con altre realtà. Se a questo ovviamente ci sono ovviamente indirizzi progettuali che poi le vanno a realizzare, io le richiamo alcuni tanto per dare un'idea, per dare una visione insieme, non è che faccio solo l'elenco tutto quello che vorremmo fare, anche perché sarebbe un elenco estremamente lungo e qualcosa lasci comunque sempre fuori. Ci sono quindi delle linee progettuali che si leggono ovviamente sulla visione sociale, che si tratta ovviamente qui di andare avanti, supportare e sostenere famiglie in difficoltà, cosa che già abbiamo fatto, continueremo a farlo, lo faremo anche meglio, aggiusteremo anche gli strumenti, ma quello è un taglio. E ovviamente c'è un tema che da tanto tempo, intorno al quale da tanto tempo ragioniamo, è sulla promozione dell'invecchiamento attivo, che è un concetto molto complicato, ma ovviamente nel momento in cui l'attesa di vita si allunga enormemente, per fortuna, dobbiamo trovare anche modi e strumenti per avere anziani attivi che rappresentino sempre più una risorsa per se stessi, per la comunità, piuttosto che un costo e un'umiliazione. Quindi, e questo è un tema, noi con Sant'Anna studi in queste direzioni abbiamo fatto, ovviamente non è che abbiamo risolto grandi problemi, però è una tensione che vorremmo tenere in piedi. Così come lo sviluppo di processi di socializzazione, perché ovviamente sappiamo che là dove c'è bisogno, molto spesso c'è anche poca socializzazione. Quindi questo ovviamente è un tema, quello del sociale, che lo sentiamo come un tema importante e devo dire anche nella passata legislatura abbiamo dato segni di attenzione in questa direzione. Ci poniamo anche il problema di far giocare un ruolo a Belvedere, l'abbiamo definito Belvedere Academy, in qualche modo un luogo dove oltre a Belvedere fare quelle attività di investimento che poi vediamo più avanti, formazione del lavoro e cose varie, dovrebbe essere un luogo là dove anche si studiano, centro motore di movimenti e di studi. Belvedere, vi faccio presente che nel tempo è sempre stata, sempre mantenuto rapporti con tante organizzazioni, in modo particolare col CNR e l'Università di Pisa, cosa che continueremo, ecco, con il Sant'Anna. Quindi si tratta di continuare in questa direzione per aumentare, rafforzare la formazione interna del personale, ma rafforzare anche la formazione di un territorio. E tutta una serie di attività vanno in questa direzione e ovviamente vorremmo andarci in maniera più precisa e più decisa in questa direzione. Vi ricordo che per esempio in altri momenti Belvedere, prima da soli, poi con altri, ha fatto corsi di formazione per giovani, presi e comprati altrove costano 500-600 o anche 700 euro al giorno, cada una persona. Quindi l'abbiamo fatto gratuitamente e abbiamo fatto un'iniezione importante. Certo, non si possono ripetere continuamente che le cose poi si esauriscono, poi è una comunità ovviamente piccola, però su questo tema vorremmo riprendere questo percorso e quindi Belvedere, oltre a svolgere il suo compito, dovrebbe anche essere un elemento quindi di attrazione e di sviluppo della ricerca, sia per le sue attività interne, ma sia anche per la formazione personale a tutto tondo. Così come insisteremo nel recupero dei centri storici e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente limitrofo al centro cittadino. Lo sapete benissimo, e qui richiamo anche una nota che mi pare che vada rimarcata, noi abbiamo oggi già almeno 15 domande nel centro storico di Peci per fare interventi di strutturazione su quella norma che abbiamo attivato qualche mese fa, abbiamo una richiesta motivata, ci sono dei tecnici che ci chiedono di posporre la data che era il 30 giugno perché ci sono interventi delicati che vanno meglio strutturati, c'è da mettere insieme più persone, quindi comporre gli equilibri è cosa complessa e quindi ci chiedono di posporre questa data ultima per presentare progetti di ristrutturazione dei centri storici come abbiamo fatto noi a costo zero, facendo interventi che rendono il centro storico agibile, abitabile e funzionale con le esigenze attuali. Sicuramente questa richiesta la riceveremo anche perché va nella direzione quindi di rafforzare questo provvedimento, E quindi in questa direzione sicuramente continueremo, e abbiamo già fatto un provvedimento per le frazioni che dovrebbe avere come termine ultimo alla fine dell'anno. Poi vedremo, perché abbiamo capito che mettere insieme più persone di un unico edificio, magari per fargli costruire un ascensore, sono cose complesse e delicate. Se ci vuole più tempo, bene, su questo tempo ci andremo, perché l'obiettivo è fare in modo che il nostro centro, prima a Petto Peccio, ma anche gli altri centri, quindi abbiano provvedimenti importanti che permettono di rafforzare la possibilità di vivere e vivere bene all'interno dei centri storici, perché è l'unica possibilità di mantenerli in vita, di mantenerle come relazioni sociali e di mantenere il valore economico, perché poi i centri storici sono proprietà di tutti noi, chi c'è una casa, chi ce n'ha due, chi c'è... e quindi se noi riusciamo a mantenere il valore di questa realtà, non solo facciamo un lavoro sul patrimonio importante che è storico, ma è anche un valore economico. Quindi su questo l'energia che mettiamo ce la continuiamo a mettere, perché consideriamo un obiettivo importantissimo. Si tratta anche di recuperare in maniera graduale. Noi abbiamo, come penso molti voi sapete, una struttura, abbiamo un centro storico, ma abbiamo delle proprietà afferenti al centro storico che nei modi e nelle forme vorremmo anche recuperare, perché questo ci permette di poter dire nel giro di non molto tempo che il nostro centro è un centro con caratteristiche particolari, che condizioni di vita particolari, mo botte l'esempio che dovrà, fra poco diventerà funzionante di sperimentazione, che dovrà rendere il centro molto più funzionale. Abbiamo anche tra questi indirizzi progettuali una collaborazione strutturale col Touring Club per la promozione turistica. Devo dire che queste cose per noi è anche possibile fare, perché negli anni abbiamo maturato una serie di rapporti preferenziali con enti importanti che ci permettono oggi di avere la possibilità di collaborare col Touring Club, cosa che non da tutti. Stanno facendo un progetto per noi, uno studio sull'accoglienza con i comuni del parco. Abbiamo scelto qui di allargare la ricerca e lo studio del Touring Club ai 4 comuni del parco: Alta Valdera, Chianni, Laiatico e Terricciola, perché siamo convinti che questo rafforza anche i comuni peccioli. Non siamo andati per esclusi, ma seguiamo anche qui una linea progettuale. I confini comunali ci convincono, a volte sì e a volte no. In questo caso, andare oltre il confine comunale, anche se ovviamente noi siamo gli attori principali e avremmo potuto farlo solo su Peccioli, però siamo convinti che abbia maggior valore se riusciamo a fare un territorio che invece di 90 km quadrati è un territorio di 350, mette insieme più cose, più risorse culturali, quindi più risorse paesaggistiche, più facile che un turista abbia nei confronti di questo territorio una capacità di attrazione. E quindi ovviamente, e con queste abbiamo un rapporto importante, e siamo dal 2002 comune bandiera arancione, e da lì che abbiamo cominciato con il Touring Club a mettere insieme un rapporto importante che ci permette oggi di avere anche questa capacità di relazione. Siamo anche convinti di pensare di lavorare intorno alla sostenibilità, con interventi che faremo alla brevedere, ma con interventi anche considerando la sostenibilità come un concetto tondo e non limitandosi a un piccolo particolare come spesso accade. Sostenibilità è un concetto importante che va perseguito, e si parte ovviamente dall'investimento dell'impianto in biomasse in poi. Per ovviamente sostenibilità vuol dire anche condizioni di vita agibili, vuol dire anche supporto all'indigenza. Sostenibilità è un concetto tondo, e quindi noi vogliamo fare sotto questo aspetto un comune sempre più sostenibile. Insistiamo anche e su questo, ovviamente su questa sostenibilità, abbiamo messo in campo uno studio progettuale sul recupero del materiale messo in discarica, e quindi che potrà essere recuperato dopo il post mortem, e abbiamo messo insieme una ricerca con l'Università di Pisa, Scuola Sant'Anna e CNR, per un progetto che guarda molto lontano, che non è declinabile nel giro di pochi anni, ma che comunque noi siamo capaci e convinti che su questo versante si possono fare cose, e si può anche recuperare una parte del rifiuto che è andato in discarica, che può essere recuperato dopo lo smaltimento, dopo la digestione totale, sulla totale inutilizzazione. Per questo ovviamente stiamo facendo degli studi che in parte abbiamo già iniziato, per studi che sono immediatamente importanti per la gestione dell'impianto, ma che ci fanno vedere anche in lontananza cosa possiamo avere dentro, cosa possiamo recuperare, con quali strumenti e a quali condizioni, e capire se ci sono le condizioni economiche per poter fare questo recupero. Quindi oggi noi, e devo dirvi, stiamo partendo noi, ma già Federambiente mi ha già detto che in qualche modo è convinta che questo studio vada fatto, è convinta di farlo con noi, e quindi vedremo nei prossimi mesi come porteremo avanti questo studio. Quindi quello sta dentro un'idea di concetto di laboratorio di sostenibilità. Abbiamo ovviamente la partecipazione e l'attività economica, e ovviamente qui ci sono investimenti per realizzare il progetto di biometano, che in qualche modo è l'investimento principe che abbiamo portato di mano, un investimento importante che va nella direzione del recupero della sostenibilità, e con questo ovviamente produrremo biometano da mettere in rete nella rete nazionale. E su questo l'obiettivo che ci siamo posti, che abbiamo raccontato anche in parte in campagna elettorale, è allargare il più possibile la base sociale della Brevedere. Il Comune, come sapete, ha il circa 62% di azioni della Brevedere. Noi siamo convinti che invece i cittadini potrebbero, se vogliono, acquistare più azioni della Brevedere, concepirlo come un piccolo risparmio, e creare strumenti che valuteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, da un punto di vista giuridico, come permettere a cittadini del Comune di Peci di poter acquisire ulteriori o nuove quote della Brevedere, in qualche modo con un elemento di grande garanzia, e partecipare così agli utili. Abbiamo fatto anche qui, in altri momenti, e lo ripeto perché a volte le cose passano inosservate, abbiamo fatto dei prestiti obbligazionari dei tassi abbastanza buoni, e hanno permesso a diversa gente di investire in un prodotto sicuro a compensi piuttosto alti. Faccio presente che chi ha investito nell'impianto fotovoltaico con le obbligazioni ancora oggi prende il 6,50% sulle obbligazioni, che le obbligazioni, sapete, sono rimborsabili, non hanno teoricamente il rischio che possono avere invece le azioni. L'altro elemento su cui noi intendiamo in qualche modo lavorare, che è un po' l'assommetto questo, è l'attrattività, e quindi lavorando sul benessere, lavorando sull'attività della Fondazione, che mi pare su questo ormai abbiamo una capacità di promozione piuttosto importante, enorme, e promuovere e consolidare la cucina tradizionale. Abbiamo aperto per ora un rapporto con Rubina Rovini, che è una cuoca molto brava, e domani sarà qui a fare una masterclass per individuare, intanto come elemento spesso, una ricetta 11 lune che insegnerà e metterà a disposizione degli operatori del nostro comune. Pensiamo che su questo versante, sulla formazione dei nostri operatori e sulla qualità e sulla capacità di muoversi e di essere propositivi, di essere accoglienti e di essere anche professionalmente più elevati, noi vorremmo dare una mano a chi questa mano la vuole, perché uno degli elementi che abbiamo constatato in questi anni è che tutto quello che fa, quello che si muove intorno, ha sempre bisogno di un punto di ristoro. Il punto di ristoro è punto fondamentale d'attrazione. Se uno viene qui, va a vedere la Cappella di Pinozzo Gozzoli, poi viene e mangia, perché altrimenti, se non c'è un ristorante, se non c'è un punto di ristoro, diventa tutto più difficile. E quindi avere punti di ristoro qualificati e che hanno una loro anche dimensione. Devo dire che in questi anni abbiamo fatto un passo avanti importante, perché negli ultimi 3 o 4 anni abbiamo il ristorante dell'albergo, che funziona, e non so chi di voi lo frequenta, io ovviamente per lavoro sì, diverse volte, è un ristorante che ha fatto passi avanti importanti, c'è sempre gente, e abbiamo il 1480, che ha fatto un salto di qualità non indifferente, e abbiamo il Caffè House, che non è un ristorante, è un punto di ristoro diverso, però che comunque durante l'estate ha un suo punto d'attrazione, e anche lì girano turisti, e il turista che va, che si muove, trova un punto d'appoggio. Quindi io credo che questi sono un po' gli assi, e se poi andiamo a guardare quelli che sono gli investimenti pubblici, sui quali in qualche modo si reggono un po' questa filosofia, io quindi vi cito molto velocemente, ci sono alcuni in corso che sono già, la torre ascensore è già terminata, c'è da solo da inaugurarla, la passerella di via Cavour sarà pronta forse a fine luglio, comunque siamo alla fine, il cinema Passerotti è aperto e ancora sono lavori in corso, perché nel frattempo abbiamo deciso di andare a piccoli step, quindi è un cantiere aperto. Abbiamo Mobot, e con l'apertura del datore ascensore comincerà la sperimentazione. E diventa una sperimentazione lunga, complicata, perché ovviamente si tratta di fare una cosa e inventarsela qui, quindi non solo tecnologicamente ma anche culturalmente, e sicuramente ci vorranno dei tempi, ci vorranno dei modi, però sicuramente anche questo è un percorso che noi vogliamo portare avanti. Abbiamo l'edificio via Carraia che penso ragionevolmente nel giro di un anno sarà terminato e sarà un edificio che darà un respiro importantissimo a tutto il centro storico. Abbiamo interventi di riqualificazione, come dicevo, a parte dei privati. Siamo già partiti con Pecciu di Sicura, nelle prossime settimane la pubblicizzeremo meglio, ma è già attiva, è già sperimentale e abbiamo tutto il territorio che è protetto da telecamere. Chi arriva nel nostro territorio, tutto il territorio del comune, è monitorato, ovviamente nelle forme di legge, ovviamente rispettando la privacy, però è monitorato. E questo mi sembra un elemento che noi non partiamo, e devo dirlo qui, da un elemento di grandissima emergenza. Siamo partiti in questo progetto dal tenere sott'occhio e monitorare i beni culturali. Siamo partiti dai musei e questo sistema ci permetterà dalla prossima 20 luglio, non so, mi ricordo bene, da quando ci sarà l'iniziativa Letti di Notte, un'iniziativa sulla lettura, e il Palazzo della Cultura, la biblioteca a Fonte Mazzola sarà aperta dalle 8 di mattina alle 24 di sera e uno può accedere come gli pare, quando gli pare, con una tesserina registrandosi. Quindi questo è un elemento, credo che sia piuttosto unico nel panorama, nel nostro panorama, non so se quello nazionale, ma sicuramente qui da noi, un posto dove tu puoi accedere con una tesserina di riconoscimento e puoi studiarci e fare le cose ovviamente legittime che vuoi fare, e avendo una struttura che è aperta dalle 8 di mattina alle 24, mi pare un passo, e su questo ovviamente è un terreno sul quale anche altri investimenti vanno in questa direzione che abbiamo fatto. Se
Guardi,
ti faccio presente una cosa, che l'assemblea la conduce il sindaco, che è presidente dell'assemblea. Vabbè, non c'è mozione d'ordine in questo caso, sto parlando. Vado avanti e ti inviterei ovviamente a stare alle regole. Se non lo vuoi fare, ci starai comunque. Allora, che abbiamo ovviamente progetti in via di realizzazione, come potete intervenire, collegamento di Piazza del Carmine, che ovviamente è già approvato, l'ampliamento della sede della Misericordia, che interessa anche il Comune perché avrà un collegamento con Cucina Passerotti, ci sarà un contributo importante da parte del Comune, c'è il Caffè Museo, l'ampliamento del Palazzo Storico, l'intervento al parcheggio di Legoli, Cimitero dei Peccioli, edifici di Piazza del Popolo, che c'è già il progetto, si tratta di partire con l'appalto, e Villaggio Scolastico, in questi giorni abbiamo affidato uno studio di Palermo, ha vinto la gara di progettazione, probabilmente appena messa a punto, come dire, l'incarico, cominceremo a progettare il Villaggio Scolastico. Sono progettazioni in corso, rifacimento del centro di Montelopio, c'è un progetto già presente e che sarà finanziato nelle prossime settimane, rifacimento e ampliamento del parcheggio del centro storico, ampliamento a fabbrica, prolungamento della passerella di via Cavour fino alla pista ciclabile. La manutenzione straordinaria della pista ciclabile abbiamo già iniziato con 200 metri, con una sperimentazione che vedremo se funziona, dovrebbe di notte avere una migliore leggibilità, una migliore percorribilità anche in assenza di illuminazione elettrica, e la sperimentazione per 200 metri, vedremo, comunque si tratta di continuare in questa direzione. Ci sono illuminazioni dei campi sportivi di fabbrica di Peccioli e ovviamente vogliamo intervenire e continuare con interventi di arte contemporanea e centri storici. Qui ovviamente stiamo valutando anche il raddoppio del parcheggio alle scuole elementari, perché ovviamente facendo l'ascensore, il collegamento con Piazza del Carmine si profila la possibilità di un raddoppio del parcheggio, quindi per servire totalmente tutto il centro storico. Così come valuteremo il piano di recupero di via 8 Marzo, ci sono già tre ipotesi che abbiamo esaminato negli ultimi consigli comunali. Abbiamo il potere Portone e Portoncino, che sono affluenti al centro storico, abbiamo il potere Santo Stefano, Caffè House, sono luoghi intorno ai quali cominceremo a capire quali opportunità di investimento ci sono, come farli e come posso portare valore aggiunto all'insieme del territorio. Ovviamente questo va detto, e lo dico con grande forza e grande chiarezza, tutti questi investimenti che noi stiamo facendo e che faremo sono fatti e non pesano nelle tasche dei cittadini, perché non prendiamo nemmeno un mutuo. Vengono pagati con la spesa corrente, perché è liquidità, sono soldi che vengono dall'attività industriale e che quindi, cioè, tutti gli altri comuni che fanno investimenti, tutti quelli che fanno, le fanno prendendo dei mutui, pagando mutui per 20-30 anni. Ovviamente noi stiamo facendo investimenti importanti e non abbiamo mutui. Quindi il comune di Peccioli, nonostante questi grandi investimenti, ha possibilità teorica di potersi indebitare per qualsiasi altra evenienza, qualora ce ne fosse bisogno, cosa che non sarà compito di questa amministrazione fare. Sicuramente noi non faremo mutui, non indebiteremo il comune con mutui, come è legittimo che sia, perché tutti gli altri fanno così. Io questo che ovviamente andiamo avanti con questo, tirandosi dietro, pensavo Pec, l'11 lune, Festival d'Era, di Denso Sociale, scavi di Santa Mustola Ghizzano, recupero della Chiesa di Libiano, Chiesa Alta di Legoli, scuola musicale, formazione giovanile e così via. Quindi, cioè, noi andiamo avanti con tutte quelle attività corredate a questi investimenti, quindi tutte queste cose messe insieme, cioè, sicuramente ottiamo un risultato sotto una serie di elementi che messi insieme danno un valore superiore a ogni singolo elemento. Quindi noi siamo convinti che il progetto che portiamo avanti è un progetto che dà una dignità, dà una prospettiva, dà una, come dire, visibilità e un richiamo al nostro centro, al nostro comune, sicuramente diversamente impensabili. Il programma rivolto alla Val d'Era, non c'è mozione d'ordine, non è. No, non la dici, perché sto parlando e non mi interrompi, va bene? Sto parlando quanto mi fa piacere. No, non è assolutamente vero. Ascolta, quando tocca parli. Programma rivolto alla Val d'Era e ai comuni. È l'ora di fare, ragazzi, per bene. Qui siamo con te. No, prego, te lo dico io.
Grazie, allora facciamo.
No, prego, no, tutto nulla. Ti siedi, per favore. No, ragazzi, qui siamo un consiglio comunale, non siamo.
Siamo sulla piazza, Magdi, chi parla non può essere interrotto.
Lascialo, ci penso io. Perché nel regolamento è previsto che responsabile del consiglio comunale di questa sala è il presidente del consiglio. Punto e basta. Il resto sono chiacchiere. Programma rivolto alla Val d'Era e ai comuni. Indubbiamente, dicendo prima che ci sono questi doppi aspetti, uno del comune e uno della parte che riguarda i rapporti con gli altri enti e il rapporto con gli altri comuni. Quindi noi abbiamo l'Unione del Parco Alta Val d'Era, che abbiamo costituito negli ultimi 3-4 anni, che è un fatto importante, però devo dire anche qui ci sono degli elementi di novità. La Corte Costituzionale ha tolto il vincolo che costringeva i comuni sotto 5.000 abitanti di mettersi per forza a fare delle unioni. Quindi l'unione che noi abbiamo nel Parco Alta Val d'Era dei 4 comuni erano fino ad oggi obbligati a stare insieme perché sotto 5.000 abitanti. Quindi in qualche modo una forma di unione. La Corte Costituzionale, io devo dirvi la verità, non vedo grande razionalità in questa cosa, però è un fatto, quindi non c'è l'obbligo, pertanto io sono convinto che questo sicuramente porterà a migliorare la performance dell'Unione, perché quello che prima ti costringeva a stare insieme per forza, oggi lo devi fare per scelta, per convenienza, per ragionamento, e quindi questo penso che sia sicuramente un passo avanti e ci permetterà ovviamente di ricalibrare e di ripensare al parco dell'Alta Val d'Era, che per quanto ci riguarda non lo scegliamo e siamo convinti di portarlo avanti. Ovviamente questa convinzione dobbiamo trovarla forte anche negli altri comuni, perché se ovviamente c'è chi tira e chi non tira, la cosa non funziona e dobbiamo mettere in campo convinzione per tutti. Quindi su questo si aprono anche, io penso che si debbano aprire forme di dibattito serio, perché pur avendo questa libertà c'è un tema di fondo per tutti e i comuni, che è la gestione dei comuni, che è complicata, e come i piccoli non sono in grado di gestirla, e ci sono le strutture burocratiche che sono deboli, probabilmente vanno razionalizzate, e noi questo processo lo stimoleremo e lo seguiremo con grande attenzione in tutta la Valdera. Ovviamente c'è anche un problema che va oltre la Valdera, che va oltre le politiche del Parco Alta Valdera e riguarda l'intera Valdera. Molto spesso, cioè, devo dire, il Comune di Peccio è sempre stato molto attivo in questo, a dire benissimo, ognuno si faccia la propria opinione come la vuole, a 5, a 6, a 7, però c'è una Valdera che su 3 o 4 temi deve avere una sua linea ben precisa. E devo dire, su questo, grazie allo sblocco, perché l'unione della Valdera dei 12 comuni era come un elemento bloccato, l'ho detto, lo ridico e lo sostengo. Ovviamente uscendo abbiamo aperto un dibattito, Ponzacco è uscito, quindi abbiamo un Valdera, 7 comuni da una parte, 4 dall'altra e Ponzacco che è da solo. Questo ci ha permesso di poter rilanciare su un progetto, su uno studio di scenario su tutta la Valdera. Quindi mettere insieme 5 comuni, aperta l'opzione su Pontedera, e nelle prossime settimane cercheremo ovviamente incontri con Pontedera, che già sono in ponte, per cercare, come dire, di mettere in campo uno studio che abbia 3-4 punti di fondo, che è la formazione scolastica, la formazione extrascolastica, la mobilità, servizi sanitari territoriali. Su questi temi noi siamo convinti che ci sia indispensabile avere un rapporto con gli altri, perché se non stabiliamo un rapporto con gli altri, ovviamente anche la qualità che possiamo mettere in campo è una qualità ridotta. E se ovviamente, riprendendo, io faccio presente, ci vuole coraggio e ci vuole anche un po' di visione a progettare un territorio. Richiamo, anche se questa cosa molto spesso è stata presa anche sbeffeggiata da qualcuno, se 20 anni fa, quando Peccioli uscì fuori e propose uno studio sulla metropolitana leggera in questo territorio, se l'avessimo preso seriamente, se non avessimo giocato di smarcamento continuo, forse oggi saremmo molto più avanti. Oggi invece abbiamo ancora il CPT come quello di 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Quindi noi su questo non daremo tregua ai nostri interlocutori, ai miei colleghi e anche in gran parte ai miei compagni di partito, che comunque però, sì, compagni di partito, quello che volete, ma noi abbiamo un progetto su questo, vogliamo andare avanti e non faremo sconti a nessuno. Quindi mi pare che ci sia già un'intesa abbastanza importante con Ponzacco, si profila con Pontedera, vediamo così come si può andare avanti. E abbiamo messo in campo, per quanto ci riguarda, la disponibilità a collaborare c'è ed è importantissima, perché abbiamo sicuramente Festival d'Era, siamo di fatto noi gli autori di Festival d'Era, abbiamo messo in campo il progetto Nomisma sullo studio di scenario e che vorremmo allargare anche agli altri comuni. Quindi noi su questo ovviamente siamo convinti di dover andare avanti, perché fa un elemento di forza. Mi piace dire, in questa fase come di apertura anche di questa legislatura, rapporti che noi vorremmo interporre, come di avere con l'opposizione. Quindi, dico che se l'obiettivo dell'opposizione, come dire, è creare solamente ostacoli a chi governa, penso che i rapporti saranno complicati e saranno al minimo. Se l'opposizione sarà un'opposizione che svolge il suo ruolo, che rientra nella logica di amministrare un comune, sapendo che un consigliere comunale è comunque...
Non può fare questo, il Presidente è imparziale, si deve attenere a esprimere il programma di governo...
Ascolta, ti prego, ti faccio abbandonare l'aula, va bene? Si può, quando l'ho fatto si può.
Non si può.
Si può che tu stia zitto.
No, io
invece
parlo.
No, tu non parli. Porca miseria, ragazzi. Ma che pensi, essere furbo?
No, pensi essere
furbo. Io sto esponendo il programma e non ho... E non c'è mozione d'ordine, non c'è mozione d'ordine. In questo caso non c'è mozione d'ordine. E beh, tu l'abbia chiaro. Leggi i regolamenti, studiali e studia per bene. Basta, io continuo, non mi interrompi per favore. Non voglio essere interrotto. Allora, quindi sto dicendo una cosa nei confronti dell'opposizione, che spero che non sia questo il taglio, perché altrimenti sarà, come dire, sarà scarsa la considerazione. Però noi pensiamo che il Consiglio Comunale nel suo insieme è organo di governo di un comune, e se ci sarà un Consiglio Comunale chi farà di tutto per ostacolare ciò che c'è da realizzare del programma di governo, ovviamente, come è successo qualche altra volta, è successo molto spesso, questo sarà, come dire, un'idea pessima. Se invece si tratta di collaborare pur da posizioni diverse, pur con programmi diversi, con idee diverse, sicuramente noi ci siamo e ci saremo e non ci faremo prendere da emotività né da risentimenti di nessun tipo, perché ovviamente chi vince non ha risentimenti, chi vince ha un'idea ben precisa di portare avanti un progetto e lo vuol portare avanti. A questo punto quindi i criteri invece, il metodo di lavoro che la maggioranza si è data, che è un po' quello, lo faccio presente a tutti, ma è quello che è un lavoro collettivo. Noi le riunioni che faremo saranno riunioni dove avremo sia le persone che sono state elette, quelle che erano candidate, e persone che insieme ci hanno aiutato in questi mesi a fare il programma, a fare la campagna elettorale. Quello sarà il luogo informale di elaborazione e di messa a punto dei progetti. Poi indubbiamente ci sarà la giunta che ha i suoi poteri, il consiglio che ha i suoi poteri, quindi nessuna prevaricazione, ma ci sarà una voglia di allargare il più possibile la collaborazione in qualche modo, per fare in modo che chi vuol partecipare alla costruzione di un percorso, chi vuol partecipare e dare un contributo, lo possa fare al di là anche degli schemi formali, delle competenze e delle, come dire, e degli incarichi. Per quanto riguarda la giunta, vi faccio presente che abbiamo scelto sostanzialmente un elemento di continuità, visto che l'amministrazione, quindi, che esce ha vinto su un'idea di continuità, e tenendo conto ovviamente degli aggiustamenti di legge che dovevamo tener conto, quindi siamo quindi in giunta, ci sono, rimangono Brogi, Michele e Anna Dainelli, e in questo caso invece entra Fabio Tommasini, o lo rimango, ed entra Chiara Gronchi come assessore esterno. Quindi questo è il gruppo formale della giunta che ovviamente lavorerà per realizzare questo progetto e terrà anche i rapporti con l'altra parte del gruppo per portare avanti quello che ci siamo detti di fare. Porteremo prossimamente un progetto strategico più dettagliato delle nostre attività in una prospettiva dinamica e ovviamente tutti sono in grado di poter valutare, apprezzare, criticare e apportare, qualora ce ne sia bisogno, anche suggerimenti. Il metodo di lavoro che ci vogliamo dare è un metodo di lavoro che vede nella partecipazione un elemento importante. Abbiamo fatto nella passata legislatura parecchie riunioni in tutti i livelli, abbiamo fatto anche il Consiglio Comunale spazio nelle frazioni, abbiamo fatto incontri a tutti i livelli, abbiamo messo in campo anche un ascolto scientifico che portò avanti l'Università di Udine, quindi non aveva che, nulla a che vedere con la volontà espressa da parte dell'amministrazione, e questi strumenti permettono di costruire, di raccattare, di raccogliere molto meglio il sentiment nella popolazione, oltre al programma che ci siamo dati, che noi dobbiamo portare avanti perché questo ha avuto un consenso elettorale importante. Quindi questo è quello che volevo dire, poi ovviamente approveremo il progetto che abbiamo portato in campagna elettorale. Io ringrazio tutti voi, ringrazio anche chi ci ha dato fiducia e cercheremo in questi 5 anni di meritarsela portando avanti il lavoro come abbiamo fatto nei 5 anni passati. Grazie.
Secondo, un attimo.
Chi prende la parola? Prego, Nassar.
Presidente, ho una mozione d'ordine, un fatto personale e poi credo che la dichiarazione di voto venga dopo. Intanto faccio queste due insieme, se me lo consente.
Non capisco che sia la mozione d'ordine.
Allora, la mozione d'ordine intanto è che quest'atto, questo suo primo atto che ha fatto in questo consiglio, è assolutamente irrispettoso del consiglio, in quanto il presidente e chiunque altro si rivolge al consiglio e non alla platea che è qui per assistere al consiglio. Lei ha trasformato la comunicazione del programma per la nostra votazione in un comizio pubblico, sfruttando peraltro il suo ruolo imparziale di presidente. E le dirò di più, finché lei non porta rispetto ai suoi eletti del suo schieramento, perché la presidenza dell'assemblea aspettava Fausto Lazzareschi, questo mi riguarda fino a un certo punto, ma quando lei usa questo per avere possibilità di parlare fino a che crede e come crede senza avere qualcuno che la interrompa, ecco, questo mi disturba alquanto, perché qui lei è andato contro a vari articoli di regolamento, non solo all'imparzialità e alla presidenza della prima assemblea, ma anche per esempio al posto degli oratori, articolo 37, gli oratori parlano dal proprio seggio, possibilmente in piedi, lei è stato seduto e non credo che niente gli impedisca di alzarsi in piedi, rivolti all'assemblea che siamo noi o al presidente che è lei stesso in questo caso, non alle persone che sono venute ad ascoltare. Questo non è il suo comizio e nemmeno può parlare di linee programmatiche del suo partito in questi termini. Lei riferisce a questa assemblea di cosa ha fatto e in più mi dispiace dire che lei non ha riferito in quasi nessuna parte nel programma che vuol fare, se non in quello che ha già fatto o in quello che vorrà fare per vedere. Lei non ha risposto al primo punto, al punto all'ordine del giorno, non ha chiarito chi è il vice sindaco, peraltro, quindi lei ha abusato del suo potere all'interno di questa assemblea. Io chiedo scusa a tutti i colleghi perché le ho tolto la parola e ho sbagliato e chiedo davvero scusa, è ovviamente responsabilità mia dettata dall'intemperanza dovuta al fatto che della trasgressione delle norme, però questo fatto per me è inammissibile, cioè io fra l'altro il fatto personale riguarda che lei ha detto se questa opposizione vorrà opporsi in maniera scientifica, ma cosa c'entra? Non riguarda l'ordine del giorno, cioè lei non può rivolgersi all'opposizione come se fossimo dei conigli qui a sedere che lei ci rivolge queste parole, lei deve solamente presentare il programma, si deve attenere ai punti e fra l'altro è assurdo che lei presieda la solita assemblea in cui fa da relatore, quindi e in ogni caso se fa da relatore lo faccia per il punto all'ordine del giorno, non che parla per 50 minuti facendo il comizio davanti a tutto il paese, mi scusi, restituisco la parola.
No, è già intervenuto, chi vuole intervenire? Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, ci sono interventi per dichiarazioni di voto? Prego.
La mia e credo nostra dichiarazione di voto per quello che abbiamo previsto prima del Consiglio, benché ora sia ulteriormente modificata dall'atto del Presidente, è che noi non ravvediamo le linee programmatiche nel programma che ci è stato allegato alla delibera. Le relazioni che lei ha fatto sono in parte difformi al programma che lei ha allegato, quindi non possono essere oggetto di votazione perché noi non li conoscevamo prima e in questo chiedo al segretario che non li rimetta a votazione perché ha aggiunto punti programmatici che non sono contenuti nel documento che ha allegato alla delibera. E quindi noi non votiamo perché non capiamo qual è il programma dei prossimi 5 anni, perché non ce l'ha esposto, ci ha esposto quello che ha fatto negli scorsi 30. Grazie.
Vabbè, il punto all'ordine del giorno è linee programmatiche di attivazione e progetti da realizzare nel corso del mandato da parte di questa maggioranza e del sindaco. Credo di aver assolto in pieno a questo compito, di aver dato non solo una serie di notizie ma anche un'anima all'intervento e ha fatto capire quello che vogliamo fare, che era questo il compito di questo intervento. Quindi metto in votazione le comunicazioni, le mie comunicazioni, chi è favorevole? Chi è contrario? 4 contro. Chi si astiene? Ovviamente nessuno astenuto. Prego. Vabbè, si mette in votazione anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Se mi immagino stessa votazione. Chi è contrario? Prego. Allora, comunicazione dei gruppi consigliari e designazione dei rispettivi capigruppo. Presa d'atto. Quindi è arrivata una designazione di capogruppo Magni Nassar per Cittadini Perpetui e Fausto Lazzareschi per Perpetui Futura. Quindi è una presa d'atto, quindi prendiamo atto che questi sono i due capigruppo in Consiglio Comunale. Punto 5.
No, mi scusi, c'è la comunicazione dei capigruppo anche.
L'ho detto ora.
No, da parte dei capigruppo.
La
dichiarazione da parte del capogruppo.
Fa la dichiarazione, non capisco la dichiarazione, non fa, comunque va bene.
Ho preparato una dichiarazione di insediamento.
Comunicazione dei
capogruppo. No, è comunicazione dei capigruppo, quindi non veniamo fuori con storie che non ci stanno.
Comunicazione dei gruppi consiliari.
Comunicazione dei gruppi consiliari, dei capigruppi consiliari.
No, No, c'è scritto
comunque. Magdi, è così.
Va bene.
Perfetto. Punto 5. Elezione dei componenti della commissione elettorale comunale, articolo 12 e seguenti del DPR 2367 numero 233 e successivo di creazione e sostituzione. Allora, qui cioè, ci sono, c'è cioè, da leggere la commissione elettorale che prevede la presenza di 3 membri più il sindaco, 2 membri della maggioranza e uno dell'opposizione. E c'è poi la possibilità, anche la commissione sostitutiva che è sempre composta da 2 membri di maggioranza e uno di opposizione. Quindi la votazione dipende, io voglio chiedere a voi se la votazione, se si segnalano i nomi e si dà per votata o se pure si fa la votazione che il risultato non cambia. Quindi, però se vogliamo fare la votazione, apriamo la votazione e facciamo la prima votazione per eleggere i 3 effettivi. Quindi passerà il primo della minoranza e i primi 2 della maggioranza. Se no, ci dite nomi, ne diciamo e chiudiamo la partita come volete. Sì, sì, no, so, cioè, va bene. Prego.
Sì, sì, diciamo il nome per Martina. Per noi è Martina Onnis.
E nelle,
sì.
Nel primo. Nel,
sì.
Allora, Fausto, noi chi.
Martino Simone.
Vabbè. Ma chi è? Perfetto, e questo è per l'effettiva. Per quella supplente?
Romina.
Romina, supplente, noi? Fabio. Allora, ricapitoliamo se abbiamo chiaro.
Sì, 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 lo
Montagnani Carlo, Volpi e Fabio.
Montagnani Carlo, Volpi, no, Montagnani, Fabio e Favilli. La supplettiva, scusate, perfetto. Invece,
Favilli, Volpi e Tommasini.
Perfetto, perfetto. E invece e l'altra, cioè. Sì. Perfetto, l'ho già detto, se no si fa casino. Allora, quindi si dà per votato, va bene? Vabbè, questo lo faccio. Non sta fuori. Allora, sono finiti i punti dell'ordine del giorno, quindi vi ringrazio di questa grande partecipazione. E quindi,
ma il vice sindaco.
Ah, vabbè, sì, scusa, il vice sindaco. Si dà anche la immediata eseguibilità dei componenti della commissione, vice sindaco è Andrea Dainelli, scusate la distrazione. E quindi io mi auguro che anche nelle prossime volte ci sia un'affluenza così importante al Consiglio Comunale, perché va a tutti di civiltà, così controllate meglio cosa i vostri rappresentanti fanno, dicono e sostengono. Esatto. Grazie e buona serata.
No, ma le disse anche il segretario comunale. Comunque si farà la prossima volta. Renzo, datti una regola, perché io non ho voglia di andare avanti per 5 anni in questa maniera, io te lo dico. No, io te lo dico.